Buongiorno alle amiche ascoltatrici e agli amici ascoltatori della Città Aperta. Sono Massiano Montens e come ogni giorno questo è Press Corner 9:40 puntuali. Oggi è 29 ottobre, venerdì, quindi ci si appresta a un fine settimana particolare. Ognuno di noi vorrebbe riposarsi e forse per farlo questa volta dovrebbe scappare da Roma, mettiamola così. Sapete che il Press Corner ogni giorno è un approfondimento, un focus sulle notizie che noi chiamiamo a piede libero, che troviamo qua e là in giro e su quale decidiamo di prestare la nostra attenzione. Certo che alla vigilia di un G20 che inizierà appunto sabato domani a Roma e non possiamo non prendere atto che la nostra città e le nostre abitudini in queste ore subiranno delle trasformazioni e delle forti limitazioni. Ma mi viene da pensare quando ci si rivolge per esempio ai ragazzi che ascoltiamo queste sigle G20, ricordiamoci anche le famose vecchie sigle, pensate G5, G7, G8 con le dovute differenze, ma che cosa sono queste riunioni, questi incontri con la G maiuscola? Per quanto riguarda il G20, un anno fa circa Franco Bruni, che è un esperto di politiche internazionali dell'Istituto appunto per gli studi di politica internazionale, ci raccontava un po' quale fosse questa storia. Nato nel 1999 come un foro di consultazione, all'epoca solo dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, quindi chi decideva insomma la parte economica del mondo. Ovviamente per quanto riguarda quindi proprio i 20 paesi più industrializzati del mondo, comunque più capaci sotto il profilo finanziario. Per 10 anni però non si è dato un obiettivo di grande coordinamento, quindi ecco perché noi sentiamo sempre parlare di queste grandi conferenze che hanno la loro importanza, ma le sentiamo onestamente lontana da noi, lontanissime da noi, e sappiamo che poi in questi giorni a Roma ci saranno delle manifestazioni pacifiche, però di contestazione al G20. Ne abbiamo parlato anche quando durante la mia diretta martedì ho intervistato una collega del gruppo Gemini Network, che con uno striscione di Roma Climate Camp aveva cominciato ad approcciare insomma questo alle nelle, ai lavori del G20 con pochi colleghi per anticipare la manifestazione che ci sarà oggi, appunto, di contestazione verso questa concertazione dei capi di Stato e di Governo. E quindi vediamo che cosa fanno loro e che cosa invece non fanno. Sicuramente dopo appunto la grande recessione del 2007-2008 questo vertice ha avuto un'escalation, quindi un cambiamento, un'improvvisa convocazione, un nuovo format nel novembre 2008 a Washington. Ma all'epoca, seppur stando in America, la leadership in prevalenza fu dei paesi europei, perché negli Stati Uniti si stavano svolgendo le elezioni, comunque si era in periodo pre-elettorale. Quindi da questo punto di vista certamente non ebbe un gran successo, una grande dimostrazione di incidenza nel mondo. Certamente fu a Pittsburgh che si decise di fare un nuovo G20, un evento regolare, di fatto renderlo erede del G7, che dicevo era invece più di natura politica, quindi capi di governo, e quindi in questo caso anche nel G20 cominciarono ad esserci in prevalenza i capi di governo stessi. Dal 2011 i vertici sono annuali e quindi cambia la presidenza nell'ordine: Francia, Messico, Russia, Australia, Turchia, Cina, Germania, Argentina, Giappone, e nel 2020 è stata l'Arabia Saudita, adesso nel 2021, svolgendosi a Roma, noi siamo diciamo, i presidenti diciamo, del G20. A partire dal 2010, dicevo, i vertici annuali dei capi di Stato e di Governo si aggiunsero ovviamente i ministri economici, finanziari, delle banche centrali e anche di altri ministeri che avevano ruolo per decidere. È chiaro che però se noi guardiamo quali sono state, no, le decisioni importanti, cioè ci si immagina, quindi questo mio focus è un approfondimento per, diciamo, per farvi riflettere a voi, per fare in modo che i nostri ascoltatori che ci siete vicini non prendano sempre per oro colato anche quello che noi diciamo. E si facciano delle domande, e fatevi delle domande, andate a informarvi da soli, andate a cercare che cosa ha fatto il G20, perché viene per esempio contestato con una manifestazione molto importante domani a Roma, come furono importanti manifestazioni di tanti tipi, e ci ricordiamo purtroppo anche quelle del G8 di Genova. Beh, è chiaro che si ha l'impressione che lì si decida soltanto, si decidono soltanto le, diciamo, le cose e le notizie e le decisioni che possono, scusate il gioco di parole, che possono poi far cambiare gli interessi soltanto delle grandi potenze e delle grandi multinazionali finanziarie. E non si percepisce molto, no, un aiuto verso i paesi poveri, un aiuto alla crescita di coloro i quali non ce l'hanno fatta, coloro i quali non riescono ad emergere. E chi scrive, ci sono anche per esempio un sito, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Insieme per un Mondo Possibile, che dice che il G20 è troppo vago, no, sugli impegni per esempio verso i paesi più poveri. E la campagna del millennio delle Nazioni Unite resta deludente, e siamo delusi dal vertice del G20 anche che si è concluso l'anno scorso. Questi sono, diciamo, alcuni riferimenti che vi potete andare a leggere, che io vi linkerò sempre alla fine di questo focus di Press Corner. Un altro preavviso, un altro così appello che si è fatto quest'anno è un accordo dell'OCSE sulla tassazione globale. Cioè ci si pensa, è un po' come quello che si vorrebbe fare in Europa, e quindi forse da questo punto di vista il G20 potrebbe dare delle indicazioni, cioè di unificare l'economia finanziaria. Sappiamo che anche in Europa ci sono dei paesi un po' franchi, nel senso dove le tasse sono corrisposte in maniera diversa, in maniera semplificata, sicuramente anche in maniera minore rispetto alla media dei paesi europei. Parlo, non so, dell'Irlanda, del Portogallo, dell'Olanda, in cui ci sono molti escamotaggi, lo stiamo apprendendo anche questi giorni, per scomparire, no, se vogliamo, dal fisco, e per eludere ed evadere in maniera semplice, considerando anche l'Olanda, come il Regno Unito, ha le sue ex colonie, quindi l'Inghilterra, la Gran Bretagna, il Commonwealth, insomma l'Olanda nelle isole Antille, ha molti punti d'appoggio per aprire, e sono state scoperte, pensate, banche russe che riciclavano denaro. Quindi da questo punto di vista un G20, no, dovrebbe mettere ordine. Gordon Brown ha detto che questo G20 farà la storia, ambasciatore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche dell'ex premier britannico, che dice: se riusciamo con il G20 a portare il vaccino nei paesi più poveri, vinceremo la sfida. Ce lo auguriamo, perché lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi: se non portiamo il vaccino nei paesi poveri, il virus da noi non scompare. Un vaccino per i paesi poveri, per inoculare il mondo contro il virus del nazionalismo, e questo appunto l'appello di Gordon Brown. E lo rivolge anche a Mario Draghi, che sottolinea di conoscere da oltre 20 anni ed è un eccezionale statista, forte della fiducia degli altri membri del G20. Quindi adesso ci ritroviamo Mario Draghi non solo tirato per il colletto per l'eventuale presidenza della Repubblica, ma anche per, in qualche maniera, come salvatore del mondo per quanto riguarda, cioè, l'influenza vaccinale. L'Africa ha vaccinato solo il 5% della popolazione, mentre Europa America ovviamente il 70%. Nei paesi ricchi siamo già alla terza dose, ma nei paesi in via di sviluppo la gente non ha possibilità di ricevere il primo vaccino. Solo il G20 può risolvere questo problema, perché i paesi sviluppati hanno un surplus di vaccini inutilizzati e dovrebbero essere trasportati il più rapidamente possibile nei paesi più poveri. Questo fine settimana i 20 hanno grandi decisioni da prendere su altri temi, prosegue Gordon Brown, ma ciò che sta bloccando l'attività economica nel mondo e impedendo un ritorno alla normalità è proprio il virus. Lo dicevo appunto questa settimana, è chiaro che anche per un discorso egoistico, e quindi se ci mettiamo proprio sotto il profilo egoistico, economico, politico, a pensare, come si è sempre fatto, soltanto a noi, nei paesi ricchi, senza preoccuparsi dei poveri, forse ci dovremmo preoccupare dei poveri in questo senso, e quindi vaccinandoli tutti, proprio perché il non vaccinare queste popolazioni significa far correre dei grossi rischi ancora ai paesi ricchi, e come noi siamo. Ma ci ricordiamo che appunto come la pandemia abbia bloccato ogni attività economica nel mondo, creandoci grandi problemi anche di natura sanitaria prima sicuramente, ma anche di natura poi sociale ed economica successivamente. È una barriera al commercio, quindi conclude Gordon Brown, abbiamo bisogno di maggiore cooperazione. Certamente questo articolo che vi traggo dall'Huffington Post ci fa pensare, insomma, come se non ci avessimo ragionato sopra prima, che questa potrebbe essere, no, un'occasione. Il G20, certamente il G20 si devono decidere parecchie cose, però questa è un'urgenza, no? Un'urgenza che va avanti da ormai quasi 3 anni, e che quindi da un certo punto di vista non possiamo più considera l'urgenza. Dall'altro punto di vista, siccome non si sono risolti questi problemi, c'è una via per esempio per risolverli, e il G20 lo potrebbe prendere. Hanno la facoltà e il potere, stando insieme, di deciderlo. Eliminiamo subito il segreto sui brevetti dei vaccini, quindi imponiamo alla Pfizer, alla Moderna, alla Johnson & Johnson alle altre aziende di draghettare il brevetto sui vaccini, diffondendo la ricetta per poterli produrre a questo punto in maniera veramente economica a tutte le multinazionali del mondo che hanno capacità distributive e produttive degne di poter produrre diciamo velocemente milioni e milioni di vaccini. Perché ricordiamoci che se siamo circa 7 miliardi, forse di più, forse qualcuno dice ormai siamo vicini agli 8 nel mondo, e se tu devi fare una prima, una seconda, una terza dose fino a che non sarai immunizzato, fino a che il virus non avrà più possibilità di circolare, chiaramente fate un po' i conti, 7 per 3 fa 21, quindi come minimo dovresti produrre 21 miliardi di vaccini. È vero che i paesi occidentali si sono già vaccinati, ma forse quel 70% dei paesi a cui faceva riferimento Gordon Brown forse potrà coinvolgerà un paio di miliardi di popolazione mondiale. Se pensiamo agli Stati Uniti, se pensiamo all'Europa, soltanto Stati Uniti e Europa insieme superiamo di poco il miliardo. Se ci mettiamo forse paesi come il Canada e l'Australia, forse arriviamo a un paio di miliardi, ma c'è tutta la Cina, c'è tutta l'India, c'è tutta l'Africa, c'è tutto l'Estremo Oriente, ci sono i paesi del Sud America, quindi pensate voi al Brasile e all'Argentina e tutti i paesi anche più piccoli che stanno intorno. Quindi sicuramente quei 4-5 miliardi di persone non sono state raggiunte come dovrebbe essere raggiunte, quindi se soltanto ci fermiamo a questo numero parliamo di 15 miliardi di dosi da dare in pochi mesi, e 15 miliardi di dosi penso che non basti una sola o due sole multinazionali per produrli. Questo dovrebbe imporre il G20, sarebbe già una prima vittoria, no? Che potrebbe essere, cioè potrebbe non creare nessun tipo di contestazione. Cioè di fronte a una decisione di questo genere penso che non ci sarebbe nessun tipo di manifestazione, nessun tipo di biasimo a una decisione epocale di questo tipo. Lo chiedeva anche il Parlamento francese, lo chiedevano alcuni deputati di sinistra del Parlamento europeo mesi e mesi fa sotto questo profilo. Chiaro che poi dall'altro punto di vista sappiamo che poi a novembre ci sarà il COP26 in Scozia, a Glasgow, e l'ha detto Greta Thunberg con i suoi bla bla bla, e dovremmo forse anche parlare chiaramente di un cambiamento economico, un cambiamento riguardo all'ambiente, quindi a tutto ciò che insomma l'uomo fa di cattivo e di sbagliato per inquinare e per distruggere questo pianeta. Lo facciamo in maniera inconsapevole all'inizio, e ora invece ne siamo molto consapevoli. Papa Francesco ha detto: su clima e migranti saranno i giovani la storia a giudicare. E in questo caso chiaramente sappiamo che Papa Francesco forse dovrebbe essere insieme magari agli altri capi religiosi, io li inviterei al G20, non è una provocazione, immaginate un G20 in cui ci possa essere il capo dell'Islam, il capo della Chiesa Cattolica, il capo della Chiesa Ebraica, magari il capo della Chiesa Buddista, senza poi trascurare anche personaggi e capi, vogliamo dire, minori di confessioni religiose di meno espanse nel mondo. E però insomma avere il Dalai Lama al G20 insieme a Papa Francesco, mi viene da pensare, no, sarebbe qualcosa di importante, perché forse con le loro parole, è chiaro che non sempre i papi e i capi delle confessioni religiose hanno avuto un'incidenza di questo tipo, però in questo momento è difficile sconfessarli. Come qualche giorno fa, no, si definiva Papa Francesco un socialista, ricordiamo che tante volte lo stesso Gesù Cristo, per chi crede, viene definito come il primo socialista al mondo. Perché? Perché chiaramente si rivolge su di sé un pensiero che è abbastanza semplice, cioè raggiungere una parità di diritti fra tutte le persone che vivono sul pianeta Terra, partendo chiaramente dalla salute, partendo da un minimo di benessere alimentare, un minimo di benessere familiare e un minimo di benessere legato al mondo del lavoro. E chiaramente per far questo adesso noi corriamo il rischio che i paesi più sottosviluppati, che non si sono mai sviluppati come le economie occidentali, possano desiderare, l'abbiamo sempre detto, di arrivare dove siamo arrivati noi, ma per arrivare dove siamo arrivati noi dovremmo avere altri 50 anni minimo di sviluppo industriale inquinante. Ed ecco perché bisogna proporre subito invece dei cambiamenti, proporre subito un modo diverso di produrre e di consumare, ma anche di muoversi, perché la mobilità, come ha detto Greta Thunberg, è una degli incipit dal quale partire. E allora, dopo questa corsa tutto d'un fiato, scusate stamattina ovviamente per utilizzare bene questi 20 minuti e parlare 20 minuti del G20, anche questa è una curiosa ripetizione, serviva anche un po' di velocità. Dicevo, Papa Francesco ha detto anche che conserva un vivo ricordo della visita alla città, parlava in questo caso di Bologna, dell'Interfaith Forum che aveva avuto a Bologna, caratterizzato tra altre cose dalla conoscenza dell'antica università che ha reso aperta questa piccola cittadina, però importante, e ha educato cittadini del mondo. Quindi Papa Francesco, anche questa, no, non è rivoluzionario questo pensiero, o meglio lo è se non viene capito, ma insomma sappiamo che bisogna ripartire dall'istruzione, sappiamo che bisogna ripartire dagli studenti, dal mondo accademico, dal mondo della ricerca, al quale per esempio l'Italia dedica poco tempo, poco spazio e pochi soldi. E quindi in questo senso Papa Francesco ha detto che il ruolo delle religioni è essenziale, e questo è un suo pensiero. Vorrei ribadire che se vogliamo custodire la fraternità della terra, quindi la fraternità, non possiamo perdere di vista il cielo. Questo si può condividere come pensiero dal punto di vista di estrazione spirituale e filosofica, al di là appunto di sapere o di pensare a meno di credere o non credere. E oggi tuttavia ha finito poi Papa Francesco: purtroppo tutto ciò pare un sogno lontano, in ambito religioso sembra piuttosto in corso un deleterio cambiamento climatico, alle dannose alterazioni che colpiscono la salute della terra, nostra casa comune, ve ne sono altre che minacciano il cielo. In questo caso forse le ultime considerazioni di Papa Francesco vanno più verso chiaramente un'astrazione divina, quindi una considerazioni religiose nei confronti dei credenti. E per concludere, quindi, per quanto riguarda questo G20, non vi voglio mappare la città e dire dove dovete e dove non dovete andare. Sapete che il quartiere dell'Euro è blindato, ma attenzione anche chi abita dalle zone sul tratto di Roma Sud, quindi Tuscolana, Appia, perché l'aeroporto di Ciampino viene ovviamente posto come base per gli spostamenti. Questa è una notizia, quindi, diciamo, di carattere informativo urbanistico riguardo la mobilità. Quindi tutto il tratto che va dall'aeroporto di Ciampino fino a Roma città, e considerate che l'Euro insomma è lontano, e chiaramente verrà coinvolta da posti di blocco, da traffico intenso, e alcune zone saranno ovviamente limitate e impossibili da percorrere. Quindi considerate che per i vostri spostamenti tutto ciò sarà molto limitato. Speriamo che ci siano novità appunto da questo incontro. Quindi io concludo così, però appunto intanto noi andiamo a manifestare insieme a tutti coloro i quali, a tutte le associazioni che fanno capo a Roma Climate Camp. Questa è una cosa interessante, perché quantomeno ci facciamo sentire vicini, ci facciamo sentire insoddisfatti, ci facciamo sentire partecipi del fatto che noi non stiamo lì a guardare, ad ascoltare, a vedere soltanto i mainstream che ci fanno vedere le belle facce dei capi di governo. Noi vogliamo che i cambiamenti avvengano davvero. Quindi partecipate anche insomma a piedi, in bicicletta, a queste manifestazioni, andiamoci e facciamo in modo di far sentire vicino. Ovviamente cerchiamo di non farci coinvolgere da situazioni di violenza, perché in questo caso non potrebbe essere più che negativo e potremmo creare l'effetto contrario. Massimo Montens vi saluta, vi invito ad ascoltare tutto il palinsesto della Città Aperta. Vi ricordo per esempio a mezzogiorno Valori in Corso con Ludovica Valori, e ovviamente poi ritrovate sul nostro sito tutto quello che di cui noi ci occupiamo a livello musicale, culturale, informativo. Hashtag Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva. Buona giornata a tutti.